Buongiorno, è una gioia per me condividere alcuni pensieri dalla parola di Dio, in particolar modo in questo periodo in cui ci sentiamo un po' isolati e ognuno perciò da casa si è dovuto reinventare il modo di lavorare, reinventare il modo di passare il tempo, di fare scuola, di stare insieme. Grazie al Sindaco abbiamo la tecnologia, abbiamo diverse possibilità su internet e poiché siamo un popolo di inventori, stiamo cercando di dar vita a diverse attività, anche online. C'è chi è riuscito in qualche modo a proseguire il proprio lavoro da casa, anche se non è facile. Non è facile fra un figlio che ha le lezioni online, una moglie che ha il telelavoro, il wifi che non va. Chi invece non potendo lavorare da casa e non potendo nemmeno andare sul posto di lavoro, ha scoperto quante cose si possono fare durante il tempo libero. Magari si è messo a vedere tutte quelle serie televisive che da tempo rinviava, tutta la saga di Guerre Stellari, quei film western, i film di Totò. C'è chi si è dedicato alla lettura, chi ha iniziato a fare acquisti online e chi, essendo già esperto di acquisti online, ha scoperto che questi stessi acquisti possono essere molto più compulsivi di quando vai in giro per negozi. C'è poi chi ha scoperto o si è riscoperto cuoco. Qualche mese fa non c'era più il lievito di birra nei supermercati, vi ricordate? E poi c'è chi come me invece ha cercato di non rimpinzarsi di tutto quello che trovava in casa. Certamente non è stato facile interrompere la routine quotidiana e affrontare tutto ciò che il Covid-19, la pandemia ha comportato. Abbiamo vissuto periodi di grandi imprevisti. Ma non è tanto l'imprevisto, l'inaspettato, quello che conta. Molto dipende dallo spirito con cui lo affronti. Leggendo qua e là ho scoperto che proprio nei periodi di reclusione difficili, di prigionia addirittura, alcuni scrittori hanno scritto le loro opere più famose. Per esempio conoscerai in Italia Silvio Pellico, che ha scritto Le mie prigioni. Racconta la sua detenzione prima nel carcere di Venezia e poi in Repubblica Ceca perché era stato arrestato nel 1820 a Milano per aver aderito ai moti carbonari. Un nome ben conosciuto anche, che in prigione visse per ben 27 anni, però ci spostiamo ai tempi di oggi, fu Nelson Mandela. Proprio in carcere in Sudafrica scrisse la sua opera più celebre, un'autobiografia che si intitola La lunga marcia verso la libertà. In ambito cristiano forse avrai anche sentito parlare di John Bunyan, teologo, predicatore, scrittore inglese, che per diversi anni fu imprigionato perché aveva aderito ai principi evangelici del movimento protestante. E durante la sua prima e seconda prigionia scrisse Il pellegrinaggio del cristiano. Un libro tradotto in più di 200 lingue e che non è mai andato fuori stampa dal 1680 a oggi. E forse dopo la Bibbia è uno dei libri più letti dai cristiani. Queste persone che cosa avevano in comune? Anche se erano diverse per cultura, per epoche, per lingua, cosa avevano in comune che li ha spinti a produrre delle opere letterarie così importanti? Proprio mentre erano in prigione. Forse stai pensando, beh, c'avevano il tempo, avevano tanto tempo per poter scrivere, sì, ma non era solo questo. In loro agiva la speranza di un futuro migliore e che potevano dare in quel momento un contributo personale positivo affinché questo futuro fosse migliore. La prigionia poi non gli ha tolto gli ideali per i quali avevano combattuto prima e per i quali erano finiti in prigione. Ideali come libertà, pace, uguaglianza fra le razze, giustizia sociale. E se sono importanti questi ideali, perché ci parlano del bene per l'uomo sulla terra, quanto più importante l'ideale e la verità del Vangelo, che ci parla del bene per l'uomo non soltanto qui sulla terra, ma per l'eternità, anche nel cielo. Forse già sai che molti secoli fa tutti questi scrittori hanno avuto un illustre predecessore. Si tratta di San Paolo. L'Apostolo Paolo scrisse infatti meravigliose lettere di esortazione alle chiese da lui fondate. Una delle sue lettere fu scritta durante la prigionia, proprio qui a Roma, e fu indirizzata alla chiesa di Filippi. Filippi, in effetti, era stata la prima città europea, una volta lasciata l'Asia, Asia Minore, ad essere stata evangelizzata dall'Apostolo durante il suo secondo viaggio missionario. In questa breve lettera, ispirata dallo Spirito Santo, possiamo essere colpiti dal forte desiderio di Paolo di diffondere il Vangelo. Ma come? Nonostante fosse in prigione, nonostante le sue catene? Certo, anzi, l'Apostolo Paolo dice, piuttosto le sue catene hanno contribuito a diffondere il Vangelo. Ricordo che Paolo era in catena a Roma non perché fosse un farabutto, un furfante, un malfattore, un ladro, un omicida, no, ma perché i giudei di Gerusalemme volevano ucciderlo dal momento che, da fariseo convertito a Cristo, predicava che Gesù era il Messia profetizzato dalle scritture dell'Antico Testamento e i capi religiosi dei giudei non potevano tollerare la predicazione di Paolo. Erano stati proprio loro, infatti, a deliberare che Gesù non poteva essere il Messia e quindi ad aver deciso di farlo crocifiggere. E poiché conoscevano bene l'influenza che Paolo poteva avere sul popolo, essendo stato Paolo stesso un membro del Sinedrio, uno delle autorità come loro in Gerusalemme, un fariseo istruito sotto la rigida osservanza della legge di Mosè, allora volevano metterlo a tacere. Volevano ucciderlo senza un processo equo. Perché da quando Paolo si era convertito a Cristo, andava predicando dappertutto ciò che i capi religiosi giudei non volevano sentire, e cioè che Gesù era il figlio di Dio, il Messia profetizzato, morto per i nostri peccati, risuscitato per la nostra giustificazione. Paolo riuscì ad evitare questa congiura contro di lui. Ma dovette difendersi da queste accuse dei giudei e si appellò a Cesare, essendo un cittadino romano, cioè ad essere giudicato non dal tribunale di Gerusalemme, ma addirittura dal tribunale di Roma. Da quel momento in poi Paolo fu preso in custodia dai soldati romani, che lo fecero comparire prima davanti all'autorità del luogo, della Giudea, della Galilea, e poi lo scortarono, ma comunque sia in catene, fino a Roma, per comparire davanti al tribunale imperiale. Lo sappiamo questo dal libro degli Atti degli Apostoli. E quando arrivò a Roma, non pensate che il giorno dopo fu accolto in udienza e fu ascoltato. Dovette aspettare 2 anni interi in una casa presa da lui in affitto. Ma non era libero di uscire e di entrare. Erano quelli che oggi definiremo gli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al tribunale romano. In questo periodo di arresti domiciliari Paolo non si perse d'animo, non si scoraggiò, non si lamentò delle ingiuste accuse che aveva ricevuto dai capi religiosi a Gerusalemme, ma approfittò del tempo che ora aveva a disposizione per istruire i credenti di Roma che andavano a trovarlo, aveva questa libertà di poter ricevere visite, e anche di scrivere lettere a quelle chiese fondate da lui nei suoi viaggi missionari in precedenza, per completare le istruzioni che lo Spirito Santo gli rivelava in favore delle chiese. E così capiamo dalla vita dell'Apostolo Paolo, dal suo esempio ora in carcere a Roma, che il Vangelo può continuare a progredire da fede a fede, se questa davvero è la priorità del nostro cuore. Voglio leggere per voi i versetti della lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 1, versetti 12 a 18. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. L'Apostolo Paolo è pronto a riconoscere la mano del Signore nelle sue circostanze, anche quando sono difficili, dolorose, nella sua prigionia, nelle sue catene. La sua priorità rimane quella, vivere è Cristo. E la priorità rimane il Vangelo e il suo progresso. Da quando aveva visto Gesù risorto e da quando si era convertito a Gesù, per Paolo non c'era stata nessun'altra cosa più importante. Egli si era identificato pienamente con Gesù. Con la sua morte sulla croce sapeva che Gesù aveva pagato per i suoi peccati. E con la risurrezione sapeva che Gesù gli garantiva la vittoria sulla morte e la vita eterna. E da quel momento non era più stato Paolo a vivere. Infatti prima lui si chiamava anche Saulo, da quel momento in poi lo conosciamo meglio come Paolo, ma era stato Gesù a vivere in lui, Gesù a vivere la sua vita. È anche per te il progresso del Vangelo la priorità? Vivere Cristo la tua realtà di ogni giorno? Forse stai pensando che queste non sono cose per te, per me. Forse il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i pastori evangelici, quelli che lavorano a tempo pieno nella Chiesa, devono fare così. Ne sei sicuro? Perché vedi, non si tratta di avere una speciale vocazione da parte di Dio. Chi diventa figlio di Dio, per grazia, mediante la fede in Gesù, diventa una nuova creatura e ha una nuova missione, quella di condividere il Vangelo e di fare discepoli mediante una vita di santificazione personale e di servizio nella Chiesa. Senti cosa scrive l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 2, ai credenti, a tutti, non al clero, a tutti i cristiani a cui stava scrivendo questa lettera. Prima Pietro, capitolo 2, versetti 9 e 10. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Perché? Proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Gesù d'altronde definisce i suoi discepoli luce del mondo, sale della terra. Perché per mezzo dei cristiani, i credenti, sinceri, veri, non di nome, ma di fatto, che le persone incredule potranno arrivare a glorificare Dio come Padre osservando le loro opere buone. E l'esperienza di Paolo agli arresti domiciliari ci parla di come il progresso del Vangelo sia qualcosa che riguarda me e te. Non soltanto la sua esperienza, è un esempio per me e per te. E dalla sua esperienza, in questi pochi versetti, possiamo vedere tre risultati inaspettati di quando la nostra vita ruota intorno al progresso del Vangelo. Tre risultati inaspettati di quando la nostra vita ha come priorità il progresso del Vangelo. Al versetto 12 a 13, ve lo rileggo. L'Apostolo scrive: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Allora, il primo risultato inaspettato di quando nella tua vita la priorità è il progresso del Vangelo, sono non credenti inaspettati che vengono raggiunti dalla tua testimonianza di fede. In tutte le circostanze della tua vita, Dio potrà usarti. Certo, quando Paolo scrive che le catene hanno piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, ci sembra strano. Voglio dire, quando Paolo era libero e poteva fare i viaggi missionari, Aveva raggiunto tante persone col Vangelo, ha fondato tante chiese, ma ora è in una casa, in catene, con i soldati romani a sorvegliarlo. Com'è stato possibile che il Vangelo ha continuato a diffondersi? Beh, da una parte è successo perché l'Apostolo Paolo non si è scoraggiato, non si è vergognato delle sue catene, ha accolto e ha ricevuto visita di credenti di Roma. Molti di loro l'hanno ascoltato mentre istruiva su Gesù. Ma c'era anche un altro gruppo di persone che l'ho ascoltato mentre parlava di Gesù. E questo gruppo di persone erano i soldati romani, lì, presenti nella casa, giorno e notte, facevano a turno per sorvegliarlo. E hanno sentito parlare di questo Messia, di questo Salvatore, di questo Signore profetizzato nelle Scritture. Al versetto 13, Paolo racconta che a tutti quelli del pretorio, e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Tutti quelli del pretorio sono le guardie pretoriane, un reparto militare che svolgeva i compiti di guardia del corpo dell'imperatore e che vigilava sulla città di Roma per mantenere ordine e pace. Evidentemente, poiché l'Apostolo Paolo doveva comparire davanti al tribunale dell'imperatore, allora erano stati proprio i soldati dell'imperatore incaricati di vigilare su di lui affinché in questo periodo di attesa non fuggisse. Con il tempo le guardie pretoriane divennero così influenti militarmente che finirono non solo per proteggere l'imperatore, ma anche per avere un peso politico nella scelta dell'imperatore. Ed è incredibile, questo primo risultato inaspettato delle catene di Paolo, poter parlare a questi soldati, a questi uomini così influenti a Roma, di Gesù, a questi uomini pagani che non conoscevano nulla dell'Antico Testamento. Penso che anche a noi può succedere, proprio in questo periodo di pandemia, di scoprire che ci sono molte persone che hanno bisogno di sentire il messaggio del Vangelo e Dio vorrà usare proprio te per condividere questo messaggio. Dio sta usando questa disgrazia della pandemia per parlare agli uomini, per mostrarti il tuo bisogno di Gesù, o forse per mostrarti che tu puoi essere uno strumento di Dio per parlare ad altri di Gesù. Permetti che ti faccia una domanda, semplice ma molto personale. Hai creduto a Gesù come tuo Signore e Salvatore? Cioè, hai compreso che la sua morte è stata una morte compiuta al posto tuo, perché tu avresti dovuto pagare la condanna dei tuoi peccati, e che lui li ha inchiodati sulla croce per te, per amore tuo? Hai creduto che la sua risurrezione è vera ed è la dimostrazione che c'è una vita dopo la morte e che non c'è più nessuna condanna per coloro che credono in Cristo Gesù? So che hai sentito tanto parlare di Gesù, viviamo in un paese cattolico, ma qui non si tratta di una religione e delle sue regole, dei suoi sacramenti, delle sue tradizioni. Non sono quelle che possono togliere i tuoi peccati e la condanna che c'è su di te. È mediante una vera relazione con Gesù, quale tuo Signore e Salvatore, che puoi ricevere il perdono dei peccati. Ecco, credere in Cristo è tutto. Solo così, quando accetti Gesù come personale Signore e Salvatore, allora davvero comprendi il messaggio del Vangelo. E su da quel momento in poi il Vangelo continuerà a progredire da fede a fede, mediante la potenza efficace dello Spirito Santo e l'ascolto della parola di Dio. E questo è il primo risultato che vediamo nella vita dell'Apostolo Paolo, che viveva per il progresso del Vangelo, che riusciva a raggiungere non credenti inaspettati. Il secondo lo vediamo ai versetti 14 a 17. Quando la priorità della vita è il progresso del Vangelo, ci sono anche dei credenti inaspettati che vengono incoraggiati nella loro fede a testimoniare. Versetto 14. La maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Questo significa che a Roma c'erano già dei credenti, ma probabilmente vivevano un po' nel buio, di nascosto la loro fede. Forse erano già presenti le opposizioni dei capi religiosi giudei anche a Roma, o forse delle autorità romane, che non vedevano di buon occhio che dei cittadini romani decidessero di non adorare più l'imperatore, ma di adorare Gesù come Dio. Dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 28, versetto 22, sappiamo che i cristiani erano visti come una setta che dappertutto nell'impero romano incontrava opposizione. Ma ora il coraggio di Paolo e la sua franchezza e il suo amore per il Vangelo sono stati così contagiosi che hanno spinto questi credenti di Roma ad annunziare senza paura la parola di Dio. Certo, Paolo a malincuore doveva constatare che proprio tra i credenti a Roma, forse tra quelli che lo andavano anche a visitare, ce n'erano alcuni che invidiavano e ostacolavano la sua autorità. E infatti, versetti 15, 16, 17 ci dice che c'erano alcuni che predicavano Cristo per invidia e per rivalità. Ce n'erano anche altri che lo predicavano di buon animo. E che questi che lo predicavano di buon animo lo facevano per amore, sapendo che Paolo era incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli che annunciavano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensavano solamente di provocare in lui qualche afflizione nelle sue catene. Vediamo che quello che motiva a condividere il Vangelo, in realtà, sinceramente, deve essere solo l'amore di Dio e la difesa della verità del Vangelo. Ciò che invece motiva a predicare Cristo risorto non sinceramente è l'invidia, è la rivalità, cioè è la propria gloria personale, è un tornaconto personale. L'invidia è possedere quello che tu non hai. Tra le caratteristiche degli uomini empi che soffocano la verità con l'ingiustizia, in Romani capitolo 1, c'è l'invidia. E fu per causa di invidia che i capi religiosi giudei a Gerusalemme consegnarono Gesù a Pilato. Vangelo secondo Marco, capitolo 15, versetto 10. E purtroppo la storia della Chiesa cristiana ci dimostra, dai primi secoli, che l'invidia e lo spirito di rivalità e il desiderio di autorità e di potere ha completamente soffocato il messaggio del Vangelo. E così la Chiesa, che doveva essere colonna e sostegno della verità, in particolare da quando diventò Chiesa di Stato, è diventato uno strumento di potere, pronta a compromettere la verità di Dio con il desiderio di controllo, di potere, con la falsità delle tradizioni, con l'idolatria e il paganesimo che l'hanno influenzata. Lo scisma della Chiesa romana d'Occidente e la Chiesa ortodossa d'Oriente ne è stata più tardi la dimostrazione chiara. Ma anche più avanti, proprio con il movimento della Riforma, ancora vediamo che i cristiani combattevano e lottavano uno contro l'altro, ma non per la difesa del Vangelo, piuttosto per la difesa della propria autorità. Per fortuna ci sono anche i credenti sinceri, quelli di buon animo, in questo brano. E speriamo che questo sia un esempio positivo per me e per te oggi. Cioè, speriamo che questo periodo di difficoltà possa spingerci a parlare di Gesù più apertamente, che possiamo essere addirittura noi di incoraggiamento per la fede di altri, o che possiamo trovare altri fratelli da imitare. Mi ha colpito come una missione evangelica si è venuta in Italia, dall'America, per allestire un ospedale da campo a Cremona da circa 60 posti letto, proprio in collaborazione con la nostra protezione civile. Il desiderio di questi credenti, medici, infermieri, è che oltre a curare i malati di Covid-19, potevano essere usati da Dio per curare la loro anima, per testimoniare il Vangelo, per testimoniare l'amore del Signore. Questo è stato un esempio positivo, bello per tanti, sicuramente contagioso per molti credenti lì del posto. E passiamo poi all'ultimo punto del messaggio. Se da una parte avere a cuore il progresso del Vangelo ci farà trovare non credenti inaspettati, oppure ci darà la possibilità di incoraggiare la fede di credenti inaspettati, che non conoscevamo, l'ultimo punto, versetto 18, è che il progresso del Vangelo produce in noi una gioia inaspettata. Inaspettata perché non è dalle circostanze che stiamo vivendo che viene quella gioia. Non era dalle circostanze che stava vivendo l'Apostolo Paolo in catene a Roma che poteva dirsi: ah, che bello, come sono felice, che bello, quanto sono gioioso. Ma era dal fatto che attraverso quella circostanza, seppur difficile, poteva parlare agli altri di Gesù. Che importa, infatti dice il versetto 18, che importa se ci sono alcuni che parlano di Gesù per invidia o per rivalità? Poi ce ne sono anche altri che parlano di Gesù, di buon animo. Che importa se sono qui in catene? Comunque sia, o per pretesto o in sincerità, Cristo è annunziato e io di questo mi rallegro. E sapete perché l'Apostolo Paolo si rallegrava di questo? Perché lui puntava a un premio celeste. Non gli importava il riconoscimento degli uomini, non gli importava l'autorità sulla terra, o l'approvazione di questa o di quell'altra chiesa. Per lui il premio era vedere persone che venivano salvate dalla potenza del messaggio del Vangelo e dall'opera di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Ma come faceva Paolo a non salire su un po' di rabbia, di senso di ingiustizia? Era in catene e non era giusto. Parlava di Gesù e quelli lo invidiavano, lo disprezzavano. Forse mettevano in giro la voce che era una vergogna per un apostolo essere in catene. Come faceva a non salirgli rabbia, addirittura ad essere gioioso? Perché aveva fatto di Gesù la sua vita e aveva fatto del progresso del Vangelo la sua priorità. E forse se tu sei un credente, sai bene che cosa vuol dire quando Dio ti dà la possibilità di condividere il Vangelo con altri non credenti. Ma che gioia puoi provare quando Dio ti fa trovare qualcuno che ti domanda qualcosa sulla tua fede. E tu gli vuoi spiegare il messaggio del Vangelo, gli vuoi far capire che non è per le tue buone opere, le sue buone opere, o per i sacramenti che potrà ricevere il perdono dei peccati. E gli vuoi far capire che Gesù ha già pagato la nostra condanna e che il dono di Dio, del perdono dei peccati e della vita eterna è pronto, lì. Basta aver fede e chiedere a Dio la grazia di essere perdonati. Annunziare Cristo è fonte di gioia. Prima di tutto, in te sei creduto. Lo Spirito Santo in te gioisce della salvezza che stai condividendo. E poi diventa fonte di vita e di gioia anche per il non credente che ascoltando potrà conoscere la verità e arrivare a un sincero ravvedimento. E sai che è fonte di gioia anche in cielo? Nel cielo c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Più avrai un cuore secondo il cuore di Dio, e più proverai anche tu questa gioia. E la priorità della tua vita sarà il progresso del Vangelo. L'esempio di Paolo qui, nel capitolo 1 della lettera ai Filippesi, ci mostra perciò che se come credenti abbiamo una vita fondata su Gesù, e come priorità il progresso del Vangelo, potremo sperimentare diverse esperienze di ministero spirituale e diverse esperienze di gioia interiore. E allora viviamo Cristo in modo che, primo, potremo raggiungere non credenti, inaspettati, attraverso le circostanze della nostra vita con il messaggio del Vangelo. Secondo, viviamo Cristo in modo che possiamo incoraggiare credenti, forse li conosci appena, o forse, come sta succedendo a te oggi, mi stai vedendo su internet, ma non mi conosci per niente. Eppure possiamo incoraggiare i credenti a vivere la fede e a testimoniare di Gesù risorto. Poi, terzo punto, viviamo Cristo per poter sperimentare la gioia di vedere che il Vangelo progredisce intorno a noi e di sapere che abbiamo un Padre in cielo che ne è glorificato. Se mi hai chiesto come mai la persecuzione spesso non ha soffocato il cristianesimo, ma al contrario ha ravvivato lo spirito del cristianesimo, come mai ha permesso al Vangelo di progredire invece che di regredire? Forse dipende da noi, cristiani, Perché quando va tutto bene, ci dimentichiamo di qual è la priorità della nostra vita: vivere Cristo e avere a cuore il progresso del Vangelo. Ma quando siamo perseguitati, mattina e sera, siamo lì con il pensiero di Gesù. E se abbiamo davvero creduto, non ci sarà nessuna persecuzione che ci toglierà questa certezza di fede. E quindi, al contrario, ogni giorno avremo sempre di più nel cuore l'urgenza di condividere il messaggio del Vangelo alle persone perdute, forse a quegli stessi che ci stanno perseguitando. Questa è la sfida del mondo cristiano occidentale di oggi, perché è un mondo che non è perseguitato per il nome di Gesù, almeno in generale, ma è un mondo che si sta addormentando. E non sta comprendendo la priorità di condividere il Vangelo. E forse questa pandemia, questa crisi mondiale, Dio la sta permettendo per svegliarci, aprirci un po' gli occhi, farci alzare lo sguardo verso il cielo per cercarlo. Forse finora hai vissuto senza mai cercare Dio, e adesso all'improvviso tutto è cambiato. Le tue routine quotidiane sono cambiate. Le tue priorità sono cambiate. Beh, è ora che, se ancora non hai creduto a Gesù, inizi a capire che la priorità della vita è ravvederti, è credere a Cristo come tuo personale Signore e Salvatore, è capire che con i tuoi peccati, così come sei, non potrai presentarti a entrare nel Regno dei Cieli. Questa è la sfida che Dio ci mette davanti oggi. Sei pronto a coglierla? Sei pronto a schierarti dalla parte di Gesù? Che Dio ci benedica.